L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme.
Allora, un saluto di nuovo da parte mia, da parte di Claudio Coppini. Riprendiamo questa puntata dell'altro binario con un ospite d'eccezione, Laura Ferraresi. Ci fa molto piacere avere Laura di nuovo con noi in radio. Laura, pedagogista, responsabile scientifico del progetto del marciapiede didattico, che in questo ultimo weekend era a Cesena per la 20ª edizione della Festa Solidale, che quest'anno aveva come tema dare voce all'autismo, e eravate lì con il marciapiede didattico, immagino. Laura, buongiorno intanto.
Buongiorno.
E raccontaci un po' com'è andata e cosa sta bollendo in pentola in questo progetto che ormai ha diversi anni, ma che sempre si rinnova e prende anche linee e indirizzi nuovi molto interessanti, che è il marciapiede didattico.
Allora, buongiorno a tutti quanti, è un vero piacere essere nuovamente qui, insomma, insieme a voi. Sabato è stata una giornata meravigliosa, fantastica.
Scusa se ti interrompo, però giustamente un uccellino mi diceva che cos'è il marciapiede didattico.
Didattico.
Ne abbiamo parlato tante volte, però se un ascoltatore in questo momento chiaramente per la prima volta accendesse, dice: ma che cos'è questa cosa? Ecco, cioè, ce lo puoi spiegare?
Certo.
Poi.
Allora, il marciapiede didattico è una riproduzione di un normale marciapiede cittadino, una riproduzione in legno modulare, quindi è come se fosse un marciapiede che viene montato come se fosse un Lego, no? Ed è delle grandezze di un normale marciapiede cittadino, con tutti gli ostacoli, le difficoltà che ci sono sul marciapiede di qualsiasi città, quindi le buche, quindi i rifiuti ingombranti, quindi la bicicletta attaccata al palo, eccetera. E uno si domanda: vabbè, ma a che serve avere un marciapiede fatto e costruito in questo modo? Serve perché noi desideriamo far mettere i ragazzi nei panni di chi ha una disabilità, che è una disabilità fisica in questo caso, quindi non so, una persona che deve purtroppo utilizzare una sedia a rotelle, o perché ha avuto un incidente, o perché una malattia, o perché semplicemente si è rotto una gamba e in quel periodo con la gamba ingessata può girare solo su una sedia a rotelle. Ecco, percorrere un marciapiede seduti su una sedia a rotelle fa comprendere ai ragazzi quali sono veramente le difficoltà che una persona con una disabilità deve affrontare quotidianamente, insomma. Quindi è un modo proprio, come diciamo sempre noi, di mettersi nei panni di.
Tra l'altro, oggi aggiungerei anche le persone anziane che non hanno più remore, e con i mezzi che ci sono oggi,
sì,
i deambulatori, cioè viaggiano,
sì,
e quindi anche loro incontrare scalini,
sì,
oppure,
certo,
vari ostacoli aggiuntivi,
certo,
crea dei grossi problemi, e probabilmente questo vale per tutti noi. Come hai detto te, può succedere di rompersi una gamba, può succedere di ammalarsi, può succedere di diventare vecchi, e quindi è giusto,
quindi,
avere la libertà del movimento, insomma.
No. Può succedere, è assodato che si diventa vecchi, Claudio.
No, nel
è
senso,
assodato.
Non sappiamo,
sì,
i nostri,
sì,
destini, però insomma in grande numero. E poi li vediamo,
sì,
io li vedo proprio, li noto uscire dall'Esselunga,
sì,
dalla,
sì,
Coop,
sì,
insomma, dai vari supermercati. È molto bello,
certo,
perché vuol dire che un anziano può andare a farsi la spesa da sé. Questo
da solo,
serve,
sì,
molto, insomma, a rallentare l'invecchiamento.
Esatto, esatto. Comunque, durante la giornata di sabato, io insieme a Saverio Scuccimarri e a Celeste Scuccimarri eravamo là per presentare il libro alla Scuola della Grande Quercia. Quindi la mattinata è stata dedicata proprio, abbiamo avuto modo di aprire questo questa festa solidale presentando il libro che ho scritto, una raccolta di racconti appunto che si rivolge ai bambini e che li aiuta attraverso un linguaggio fantasioso e attraverso dei personaggi che sono appunto i cuccioli di una foresta a superare ogni forma di pregiudizio nei confronti della diversità. E questo libro è stato disegnato e illustrato da Celeste Scuccimarri, figlia appunto di Saverio Scuccimarri, che è una ragazzina veramente speciale perché anche lei soffre della sindrome dello spettro autistico. Quindi è una ragazza che ha un dono particolare per quanto riguarda tutte le forme artistiche, in particolare quella del disegno e delle illustrazioni. E lei ha interamente illustrato il libro.
Tra l'altro la cosa interessante è che c'era anche questa associazione, no? La voce dell'autismo. È stato un incontro molto interessante. Noi ne abbiamo parlato, qualche giorno prima di questo appuntamento importante con Sofia, con la presidente, la vicepresidente dell'associazione. Quindi ci interessava poi sapere da te appunto che cosa è nato, quali sono stati gli scambi, gli intrecci, quanto questo libro che appunto continua il suo cammino sta aprendo nuove piste, nuovi incontri.
Esatto, io ho avuto modo di conoscere la presidente dell'associazione, che è Silvia Casali, che è una mamma di un ragazzino che adesso ha 13 anni e che anche lui ha la sindrome dello spettro autistico, e quindi ha sentito il bisogno e la necessità proprio di creare un'associazione per aiutare le mamme e i papà di bambini che hanno questa diagnosi ad affrontarla nel modo più consono, nel modo più leggero possibile, ecco, dando un supporto alle famiglie, cercando anche di formare gli operatori che staranno vicino ai ragazzi. Quindi i progetti appunto dell'associazione sono tanti, insomma, e quindi avere anche la possibilità di far vedere come una ragazzina con la sindrome dello spettro autistico abbia dei talenti, fa capire che cosa? Che questi ragazzi hanno un modo loro di esprimersi. Bisogna scoprire qual è questo modo di esprimersi. Ognuno ce l'ha, diverso ovviamente, quindi dobbiamo essere noi adulti che molto umilmente ci approcciamo a questi ragazzi in maniera molto empatica e soprattutto in ascolto, in totale ascolto, perché solo ascoltandoli loro riescono poi a parlarci a modo loro, ma ci parlano.
Tra l'altro mi colpiva, ora hai detto 13 anni, poco meno ce n'ha la Celeste, ho sentito 9 anni un'altra mamma che fa parte anche lei dell'associazione, quindi sembra che intorno a questa sindrome, forse prima anche non ben conosciuta, non bene emersa, oggi c'è un grande movimento. Oltretutto sembra che nella varietà purtroppo delle difficoltà, ci sono alcuni casi che sono molto molto gravi, quindi difficilmente gestibili anche da una famiglia, però mi sembra che sia diventato un qualcosa in cui c'è bisogno proprio di fare molta informazione, perché quando ti accade una cosa come questa, e Sofia ce lo spiegava molto bene, in famiglia non si sa veramente cosa fare, quindi ecco, è molto necessario poter attingere a esperienze, associazioni, no, Laura?
Esatto. È molto importante riuscire a collegarsi alle associazioni del territorio, perché appunto attraverso l'associazionismo il genitore non si sente solo. E poi la cosa che ci diceva Silvia Casale è proprio questa, che pensate, un bambino su 68 nasce con la sindrome dello spettro autistico, quindi i numeri cominciano a essere tanti, elevati.
È un dato molto molto forte.
Molto grande, sì, molto forte. E quindi c'è bisogno di fare informazione e di fare soprattutto tanta, tanta formazione anche tra i medici, tra i pediatri, nelle scuole. Mi viene in mente, non so, gli asili nido, le scuole materne dove i bambini accedono per la prima volta, no? Quindi hanno difficoltà a socializzare, sono bambini che alle volte hanno, a loro può dar fastidio il rumore, e un docente, un insegnante, una maestra che non conosce, che non sa, fa anche molta fatica a interagire con questi bambini. E quindi ecco perché è necessario formare innanzitutto i pediatri, perché il primo contatto che il genitore ha è con la figura del pediatra. Quando una mamma va dal pediatra e dice: ma qui percepisco che c'è qualcosa che non va in mio figlio, in mia figlia, sento, no, dall'esperienza di altri figli che ho avuto, sento che è diverso, c'è qualcosa che non riesco a capire. Ecco, il pediatra dovrebbe avere uno sguardo attento riguardo a quello che sta dicendo la mamma e soprattutto la capacità di ascoltare e saperla indirizzare verso le persone giuste, perché la sindrome dello spettro autistico poi si riconosce attraverso un test.
Ecco. E poi chiaramente va attivato tutta una serie.
Eh beh, certo, tutto un percorso. Certo, tutto un percorso.
Senti, ecco, qual è stato appunto questo impatto che hai avuto con la presidente, con altre mamme? Insomma, potrebbe far pensare anche alla nascita di qualche, è venuto qualche ispirazione nel frattempo sulla possibilità di approfondire anche questo tema e di vedere come poterlo mettere in una forma didattica,
sì,
anche
sì,
nel
sì.
prossimo lavoro?
Il prossimo lavoro sì, perché ho trovato innanzitutto una grande accoglienza, una grande voglia di fare. Non solo tra le mamme e i genitori dell'associazione, ma anche tra le persone che hanno organizzato questo evento. Una gran voglia di fare, una gran voglia di realizzare progetti. Pensa che Giovanni Benini, presidente ADRA della zona di Cesena, ha pensato insieme alla presidente dell'associazione di realizzare il cosiddetto punto blu, cioè nella piazza dove è stata organizzata la festa e dove ovviamente per accedere ai banchi dove si poteva mangiare eccetera, certo, bisogna fare una fila. Questa mamma Silvia ci diceva che spesso i bambini che hanno la sindrome dello spettro autistico non sopportano stare in fila, non sopportano la confusione e quindi devono essere serviti per primi, devono saltare la fila. Allora cosa hanno pensato? Hanno pensato di mettere dove ci sono le file dei tondi, un bollino blu disegnato per terra dove il genitore si collocava sopra questo punto blu. Il cassiere che è stato ovviamente formato e preparato a questo avrebbe dovuto notare questa persona e gli avrebbe fatto saltare la fila.
Quindi sì, una cassa veloce come ci sono, giustamente.
Una cassa, bravissimo.
No,
una
sai, ecco, veloce. Poi ti volevo chiedere, siccome su questa esperienza c'è, cioè proprio l'esperienza di Celeste, che non so se l'anno scorso o due anni fa era venuta, ma poi praticamente si era quasi isolata, chiusa in uno spazio, non aveva voluto partecipare. Com'è andata con Celeste quest'anno? Questo mi interessa molto.
Con Celeste sabato è andata abbastanza bene, è stata molto spontanea di fronte a tutti, perché io ho cercato di intervistarla, ha detto che era nervosa, ma si era dovuta alzare molto presto sabato mattina per essere lì verso le 10, quindi era un po'. E poi lei, quando si trova davanti a tante persone, ha più difficoltà a parlare.
Certo,
però, insomma,
era questo il tema, però, sì, insomma, ecco. Però c'è stata, ecco, quindi vuol dire anche
stata,
qui un passo avanti.
Ha espresso sì, la sua preferenza per una storia del libro che ha illustrato. A lei piace tanto Foxy e la partita, certo, di calcio a zoppino. Lei adora quella storia e quindi ha raccontato che le piace quella storia lì. Ha manifestato un po' il suo disagio, perché ha detto molto serenamente: questa mattina sono nervosa.
Questo è molto importante.
Sì, sì.
Allora Laura, manca solo un minuto. In un minuto, tornando invece al marciapiede didattico, ci sono delle novità? La novità, dici una novità importante a cui state lavorando? Ecco, una.
La novità più importante a cui stiamo lavorando è la ricerca sociale che stiamo realizzando e che parte ora ai primi di ottobre in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze all'interno delle scuole secondarie inferiori e superiori di Firenze per poter testare il cambiamento degli atteggiamenti dei ragazzi nei confronti di chi ha una disabilità. Quindi siamo molto emozionati.
Quindi andiamo su un aspetto
scientifico
molto, molto importante, ne riparleremo presto, che quindi il marciapiede comunque prende ancora altri spunti in questa crescita e questo mi sembra un grande passo avanti, perché oltretutto insomma la scuola, l'università sempre, e poi questo aspetto sociologico molto interessante. Laura Ferraresi, grazie di essere stata con noi e buon lavoro e a una prossima occasione.
Grazie, un saluto a tutti, a presto.
L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme.